Eravamo rimasti ieri con l'interrogativo sulle varie definizioni di ruolo, se vi ricordate. Avevamo visto che il ruolo inteso come insieme di modelli di comportamento ha un'ottica molto, molto strutturalista, diciamo, quindi pone l'accento più sul versante dei comportamenti strutturati di cui abbiamo parlato quando abbiamo visto la definizione di Parsons, se vi ricordate, della struttura. E poi siamo rimasti invece con una coppia di definizioni alternative sulle quali invece è il caso di mettere un po' d'attenzione. Le definizioni erano il ruolo inteso come insieme di diritti e doveri, vi ricordo, o il ruolo inteso come insieme di aspettative. Qualche proposta, qualche idea, qualche ipotesi, qualche tentativo esegetico? Vi ricordo che stare all'università è anche tentare di fare queste cose, non solo star seduti qui a occupare spazio, perché ha un suo valore, ma lascia un po' il tempo che trova. Prego. Lo so, non me lo ricordo.
No, la cosa voleva, come era un attimo di stato.
Avevo lasciato l'idea di avanzare, di discutere insieme di questa doppia alternativa della definizione di ruolo, perché il ruolo è un oggetto molto complesso e quindi è definibile in vari modi. Ne ho proposti tre. Uno è quello dell'insieme di modelli di comportamento, e abbiamo visto ieri appunto, e poi insomma è abbastanza quasi tautologico. Poi abbiamo invece il discorso dell'insieme di diritti e doveri e l'insieme di aspettative, e su questi ci sarebbe da discutere abbastanza oggettivamente, ma mi chiedevo se qualcuno aveva una qualche idea a priori, prima di poter, una qualche ipotesi, un qualche tipo di... Allora, diciamo che ci sono un paio di elementi interessanti. Prima di tutto la signora parla di individuo, e questa è un'ottima idea, nel senso che uno dei punti su cui dobbiamo soffermarci per distinguere le varie accezioni è che mentre la definizione insieme di diritti e di doveri evidentemente presuppone un individuo e basta, perché è l'individuo che ha i diritti e l'individuo che ha i doveri, l'insieme di aspettative presuppone più individui. Questo, vorrei che cominciasse a capire questo discorso. Nelle definizioni ci sono una serie di dimensioni implicite che vanno esplicitate per poter capire effettivamente qual è lo spirito della definizione, cosa c'è sotto. Allora, nella definizione del ruolo come insieme di aspettative, evidentemente c'è una relazionalità maggiore che non nella definizione insieme di diritti e di doveri. L'insieme di diritti e di doveri si riferisce al soggetto moderno, quello che è autonomo, quello che sta da solo, quello che non ha bisogno di nient'altro. Ok? Quindi lui ha i diritti e lui ha i doveri. Sì, dopodiché potrebbe anche non esserci nessun altro dal suo punto di vista che andrebbe bene. Laddove l'insieme di aspettative no, perché un'aspettativa di per sé è qualcosa che è rivolto ad altri. Tu non hai aspettative verso il nulla, hai aspettative verso qualcun altro che faccia qualcosa, no? Quindi hai relazione fondamentalmente, certo anche confronto, hai bisogno di qualcuno, cioè tu hai un'aspettativa, io ho un'aspettativa verso di lei, lei ha un'aspettativa verso di me. Io da solo non posso avere aspettative, non so se mi spiego. Quindi la condizione teorica, la condizione ideale del soggetto che porta il ruolo inteso come insieme di aspettative è un soggetto inserito in un processo. Per cui dal nostro punto di vista, evidentemente, la definizione di soggetto, di ruolo come insieme di aspettative è quella più adatta, no? Perché si rifà esattamente a una società processuale, a una società relazionale, a una società dove siamo costantemente immersi, come abbiamo visto con la definizione di azione di Weber, come abbiamo visto con la definizione di struttura di Cesario e via discorrendo, in un continuo interscambio, no? Qualcos'altro? Vi viene in mente qualche espressione quasi canonica, quasi, diciamo, stereotipata in cui c'è il diritto? Una qualche frase che si dice in cui il diritto ricorre particolarmente, in modo particolarmente pregnante? noi diciamo normalmente è la certezza del diritto. Quando ci si riferisce a questo tipo di discorsi, il diritto è percepito come una cosa certa, cosa che probabilmente avrà detto anche Fabrizio, insomma, non so, può darsi. Laddove l'aspettativa tutto è tranne che certa. Quindi, come vedete, effettivamente la Weltanschauung che c'è dietro le due visioni è radicalmente diversa. La visione del mondo che viene proposta dall'una e dall'altra è diversa perché il ruolo come insieme di diritti e di doveri presuppone un soggetto autonomo e sicuro. Perché il soggetto ha i suoi diritti e ha i suoi doveri, non ci sono dubbi che queste cose funzionino o meno. Un diritto per definizione è certo, teoricamente anche un dovere, ma lì poi adesso vedremo un attimo che c'è da discuterne un po' di più. Laddove il ruolo come insieme di aspettative è un qualcosa di molto meno sicuro, perché l'aspettativa cos'è? L'aspettativa è qualcosa che io ritengo debba accadere. Però sentite i verbi, ci sono condizionali, ci sono possibilità. L'aspettativa di per sé è qualcosa che non è detto che accada, dovrebbe, però potrebbe anche non, capite? No? L'aspettativa è esattamente quella, l'aspettativa di vita vuol dire che io potrei vivere fino a 78 anni, tanto per ritornare sempre sugli stessi temi, ma nessuno mi garantisce che io lo faccia, no? Per cui io mi aspetto che l'autobus arrivi alle ore 8:30 e non è detto che l'autobus arrivi, io me lo aspetto, perché ritengo in base a una serie di assunti, a una serie di regole più o meno formali che esistono nella mia cultura, che l'autobus ci sia. Ve l'ho già fatto l'esempio dello svizzero all'autobus o no? Allora io ero, ce n'ho due carini, uno di ieri sera. Eravamo a Zurigo, io abito a Roma come saprete, Roma dove gli autobus sono quanto di più aleatorio, liberamente o sei fortunato oppure puoi anche perderci l'intera giornata, tant'è vero che per esempio hanno fatto una linea sotto casa mia che si chiama Esatta, senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Cioè questa linea c'è scritto Esatta e c'è la tabella degli orari sotto. Oh, ci ho provato 40 volte, ci fosse stata una volta che è arrivato nel momento in cui doveva arrivare l'autobus. E oltretutto è una linea del quartiere, per cui non è che dice, sai, trovo questo traffico, no, non è mai puntuale, pure quella Esatta che hanno messo qua. Allora noi eravamo aspetta all'autobus in Svizzera, per cui figurate la tranquillità. Lì c'era scritto che l'autobus sarebbe arrivato alle 10:10. Alle 10:10:10 secondi lo svizzero già stava dietro, cioè, basta, l'autobus è ritardo. E noi guardavamo come se fosse pazzo, l'autobus è arrivato alle 10:10:30 secondi e quello quasi gli faceva una scenata, quasi, capite? Ecco, quella è un'aspettativa di un certo genere, la nostra è un'aspettativa completamente diversa. L'autobus se pure arrivava alle 10:15 per noi sarebbe stato un capolavoro, perché figuriamoci, sono 5 minuti di attesa, no? Oh. Quindi questo più o meno è uno dei punti, ma un altro mi è venuto a ridere ieri perché stavo vedendo una puntata di CSI Miami. E allora arrivano a casa della vittima, o a casa non mi ricordo di chi, guardano e c'era un ticket che diceva mancata consegna del pacco da parte delle poste. Allora lui guarda il collega e gli fa, vedi, evidentemente a casa non c'era nessuno. E io ho detto a mia moglie, vedi, se fosse stato da noi avrei detto, vedi, quello stronzo come stato non ha citofonato, che è quello che succede sempre a casa nostra. Per cui, non so se vi rendete conto, ma queste sono delle cose che marcano delle differenze micidiali nell'ambito dell'organizzazione della società. Cioè, quelli ci possono montare un caso in tribunale perché sono sicuri che il postino suona. Noi siamo sicuri che il postino arriva, ad appiccica la ricetta e va via senza aver suonato mai, cosa succede sempre a casa mia. Io scendo e scopro che non ero a casa perché quello del pacco non è passato. Non aveva tempo di salire e di scendere, per cui queste sono aspettative, capite? Non soltanto le cose grandi, ma anche le cose grandi, ma soprattutto queste cose piccole, quelle sulle quali tu costruisci delle inferenze che poi sono del tutto campate in aria in certi casi, perché effettivamente il postino non c'aveva tempo di aspettare per salire e scendere e trovare qualcuno, ti ha appiccicato la cosa e tu poi ti occupi di andarti a prendere il pacco. Capite? Quindi il problema dell'aspettativa fondamentalmente è questo, è ciò che tu t'aspetteresti che dovrebbe accadere, ma quindi come vedete abbiamo già due cose nel discorso delle aspettative: una dimensione di relazionalità più forte rispetto a quella dell'insieme di diritti e di doveri, e una dimensione di incertezza che è completamente contraddittoria invece di essere più forte rispetto a quell'altra precedente, perché quell'altra si fonda invece esattamente sulla certezza, ovvero sia se c'è il tagliandino del postino è perché io non ero a casa. Chiaro? Ora, come abbiamo detto in modo piuttosto esauriente e lungo. Oggi come oggi il clima è molto più incerto che non certo. E qui in qualche modo possiamo cominciare a ragionare anche da un punto di vista diacronico per queste definizioni, ovvero sia effettivamente il ruolo come insieme di diritti e di doveri è un qualcosa che appartiene alla società moderna. Il problema è che noi siamo in una società che non è più moderna, non abbiamo ancora capito com'è. Perché se andate a vedere in giro troverete etichette di tutti i tipi, c'è il postmoderno, c'è la modernità liquida di Bauman, c'è la tardomodernità di Mongardini, l'ipermodernità di Giddens, ce ne sono una carrettata, però come abbiamo visto, quando cominciano a esserci nuove parole vuol dire che c'è qualcosa di nuovo sotto. Non avremo bene le idee chiare su cos'è, non abbiamo ancora capito di che si tratta, però sappiamo che non è più quello che c'era prima. Questo è, direi, palese. Allora, evidentemente, a quella fase storica, che è la fase delle certezze, no? Vi ricordate la fase del progresso, la fase della tranquillità verso il futuro, la fase dell'ottimismo, tutta una serie di cose che venivano insieme a quel pacco regalo, noi invece oggi ci troviamo in una situazione in cui c'è grande crisi, come diceva ai tempi Guzzanti, non so se vi ricordate quello, c'è grossa crisi, ecco, noi ci troviamo effettivamente nella grossa crisi. E quindi il ruolo come insieme di aspettative ci fa più comodo. Ci fa più comodo non solo, ma il ruolo come insieme di aspettative è anche uno strumento che ci permette di patire meno la disillusione. No, perché di fatto il problema dell'aspettativa è che è molto più probabile che generi disillusione. Come abbiamo visto, l'aspettativa è un qualcosa che noi anche nella lingua già sappiamo essere legato a delle dimensioni emozionali, a delle dimensioni fiduciarie. Perché vi ricordo, noi diciamo che le aspettative vengono tradite, e tradire è un termine forte, non è un termine qualunque. Vuol dire che nel momento in cui io faccio conto su un'aspettativa, sto investendo in quell'aspettativa qualcosa di più di una semplice dimensione logistica, di una semplice dimensione organizzativa, no? E questo ci porta alla terza dimensione del concetto di aspettativa, che è centrale, non solo per l'aspettativa ma in generale. La domanda è, noi abbiamo visto che la società si regge su un costante accordo, su un costante coordinamento, su un costante patto di prevedibilità in qualche modo, no? Noi viviamo abbastanza bene perché siamo in grado di prevedere quello che succederà, con lo scarto dell'aspettativa, ma comunque. Voi prendete la macchina la mattina, venite qui, trovate la lezione, più o meno, se riuscite a entrare, eccetera, eccetera, con tutte le piccole cose che abbiamo visto. E perché tutto questo accada c'è bisogno di un tessuto connettivo, di una serie di accordi, di una serie di persone che facciano cose di cui voi non avete granché coscienza, ma che devono farle, perché altrimenti non si riesce a venire a casa. Allora, mentre nel clima moderno, come abbiamo appena detto, questa cosa era data assolutamente per scontata, no? E quindi noi potevamo fare una serie di progetti con una certa soglia di affidabilità e via discorrendo. Nel momento in cui noi siamo costretti a rinunciare a questo ottimismo della modernità, come facciamo a vivere e a progettare, a coordinare i nostri sforzi anche in un regime di aspettative come quello di cui stiamo parlando? Vedete qual è il problema? Oh, questo è molto pragmatico effettivamente, però dobbiamo cercare di dargli una veste anche, lo so perfettamente, ma se ragionassimo così saremmo tutti molto più tranquilli. Il problema è che purtroppo secondo noi su questo modo di fare ci sono grosse difficoltà. Però effettivamente se ci pensate, questo è uno dei classici casi, uno dei motivi normali per cui vi ho detto che noi di fatto siamo molto più contraddittoriali di quanto non sembri. Perché noi anche nel momento in cui comunque ragionavamo sulla certezza del diritto, sull'affidabilità del mondo e via discorrendo, comunque sapevamo perfettamente per esperienza di vita che tutta questa certezza non c'era. Cioè noi di fatto lo sappiamo che le cose possono andare male, anche se facciamo finta di niente, anche se ci raccontiamo tutta una serie di balle in proposito. Allora che vuol dire questo? Che noi di fatto ci comportiamo come se le cose fossero affidabili pur sapendo che non lo sono. Sempre. La nostra vita è fatta così, quindi la nostra vita, come vedete, è sostanzialmente contraddittoriale, ovvero sia noi facciamo finta che le cose debbano andare in un certo modo, ok? E perché questa cosa è sopportabile? È sopportabile perché in questo far finta noi inseriamo una forte componente di fiducia, E noi ci fidiamo che gli altri facciano quello che devono fare. Non solo gli altri da un punto di vista fisico, ma anche gli altri non umani, per esempio, no? Ci fidiamo che il microfono funzioni, ci fidiamo che il computer vada, che la macchina si accenda, che tutte queste cose funzionino come devono funzionare, ma dal nostro punto di vista questa è soltanto fiducia, perché quasi nessuno di noi sa come funzionano. Cioè, se il microfono non dovesse funzionare, io girato due manopole non potrei mettere manche, ma al limite potrei, però insomma, diciamo che normalmente io guardo il microfono, butto da parte e lascio stare, perché non so come intervenire. Se non si accende il computer, idem, se non si accende la macchina, in linea di massima uguale, e così per tutti gli oggetti che noi usiamo normalmente nella vita, no? Noi siamo costantemente fruitori di oggetti dei quali non sappiamo assolutamente nulla, se non che dovrebbero fare delle cose, però di nuovo è un'aspettativa. E di nuovo, come vi dicevo all'esempio, probabilmente quando voi schiacciate il pulsante e la cosa non si accende, vi sentite traditi, non prendete semplicemente atto del fatto che non funziona, no? Rimane, c'è un momento di stupore, un momento di shock, perché dici, come? Questo deve accendersi, ho messo le batterie, intanto è questo, fine, la questione è quella. Io ho lavorato per anni nell'elettronica e tutti i giorni arrivava gente che mi diceva, non funziona più, eppure ieri funzionava. E io ho capito, allora succede, cioè, ieri sì, oggi no, si è rotto, capita, però la descrizione, la forma verbale che veniva usata era evidentemente una forma di, com'è possibile che mi faccia questo? Il registratore, il phone, il ferro da stiro, quello che vi pare. Capite? Il nostro problema è sempre quello, nel senso che noi costruiamo delle inferenze che non hanno nessuna base, cioè non c'è nessun motivo per cui una cosa che si accende 300 volte di fila lo faccia anche la 301esima. Capite? Invece noi su quella sequenza di 300 volte costruiamo una forma di certezza, non si l'ha sempre fatto, continuerà a farlo per adesso. E c'è uno shock, perché quell'inferenza non è logica, è fiduciaria. Io mi fido che una cosa funzioni, non c'è nessun motivo, se voglio adottare i canoni logici, per dire che lo faccia. Riprovare costantemente non mi dà nessuna garanzia, mi dice soltanto che un'altra volta è successo, fine. Ma c'è sempre una soglia di rischio anche lì. Per cui questo è il punto. Allora, il sistema, il ruolo come insieme di aspettative ci dà tre prospettive di comprensione della realtà molto più efficaci e molto più intelligenti dell'altra possibilità. Ovvero sia, ci dice che la società è fatta di relazione, quindi è un processo, è un divenire costante. Ci dice che questo divenire costante è prevedibile fino a un certo punto. Anche nella migliore delle società possibili, anche nel momento in cui tutti coloro che sono coinvolti in un qualche tipo di attività facciano ciò che devono fare, c'è comunque una soglia che potrebbe far saltare tutto. C'è un rischio comunque, un rischio che non dipende da nessuno, un rischio delle cose che succedono, no? Capita, si dice, ecco. Quella è la definizione di ciò che abbiamo appena definito. Gli inglesi hanno un modo di dire piuttosto rude, però molto efficace da questo punto di vista, che è shit happens, non so se avete mai sentito la questione, ovvero sia, ogni tanto la merda vola, detto tradotto proprio così, e non c'è niente da fare, succede, non te la puoi prendere con nessuno. Il grande problema è quello, come vi ho detto forse, ma se no ve lo ridico, il fatto che noi ce la si prenda con qualcuno è una strategia rassicurante, non so se ci avete mai pensato. Però il fatto che esista un colpevole implica una serie di cose, ovvero sia che se non ci fosse stato il colpevole le cose sarebbero andate bene. Non so se questo è chiaro. Cioè il fatto che noi si cerchi regolarmente il responsabile, e poi ultimamente non lo si trovi mai, ma quello è un altro discorso, è una strategia attraverso la quale noi cerchiamo di domare ancora una volta l'imprevedibilità del reale. Perché se c'è un responsabile vuol dire che c'era qualcosa che era già noto e che comunque non è stato fatto. Non stiamo parlando dell'imprevedibile. Non so se mi spiego. Da un punto di vista di confronto esistenziale è molto più semplice trattare con qualcuno che non col fato. Però di fatto il problema è il fato. Siamo sempre lì. Tutte le teorie del complotto che voi sentite, leggete sui giornali, sentite la televisione, eccetera, eccetera, non so se avete presente i protocolli dei saggi di Zion, tutti i vari modi attraverso i quali vengono attaccati regolarmente ebrei, musulmani, cavalieri di Malta, cavalieri templari, tutto quello che gira. Ecco, tutte queste strategie sono evidentemente delle strategie rassicuranti contro l'incertezza del tempo. A noi piace pensare che ci sia uno cattivo. Perché pensare che ci sia uno cattivo vuol dire che se io riuscissi a trovare quello cattivo avrei risolto i miei problemi, lo elimino e le cose tornano normali. Il problema è che quello cattivo non c'è. I processi, come sto cercando di dirvi ormai da quasi un mese, vanno per ragioni loro, hanno una serie di dinamiche nelle quali noi possiamo intervenire sì e no, ma comunque questa possibilità di interrompere una volta per tutte, che ci darebbe il complotto, quindi c'è la loggia cattiva, ci sono i cattivoni da un'altra parte, ci sono i ricchi, i bastardi da quell'altra, via discorrendo, è comodo, ma non è quello che ci serve, non capiamo niente così. Tutt'al più possiamo pensare, come vi ho già detto, credo, che qualche gruppo sfrutti delle situazioni che esistono, e su questo direi che non ci piove, è ovvio, lo vediamo costantemente, no? Però questo non vuol dire che siano colpa del gruppo, cioè non è che rimosso il gruppo le condizioni cambiano, ci sarà qualcun altro che le sfrutta, oppure grosso modo forse cambieranno per altre ragioni, ma non senz'altro perché c'è un regista, perché il regista cosa vorrebbe dire se ci fosse un regista? Che c'è qualcuno che è talmente bravo, talmente intelligente, talmente lungimirante da riuscire a prendere in conto tutte quante le variabili coinvolte in processi complessi come la finanza mondiale, come il trattamento di situazioni politiche e via discorrendo, e gestirle secondo le sue idee, sarebbe bellissimo. Di fatto non c'è nessuno così intelligente. Allora, domande su questo? Chiarimenti, cose? Allora, la cosa che ci interessa particolarmente vedere oggi è la fiducia. E non soltanto oggi, ma ci interesserà vederla a lungo, perché il problema è estremamente spinoso. E ci offre oltretutto una dimensione della società che conforta quello che abbiamo detto fino adesso, nel senso, se vi ricordate, noi abbiamo criticato in modo abbastanza radicale il punto di vista della società come esclusivamente razionale. La società è un misto di razionalità, emozionalità, simbolismi, estetismi e via discorrendo. E il fatto che la società di fatto si fondi su un legame fiduciario spiega molto. Ovvero sia dà un ritratto della società completamente diverso da quello dell'insieme di persone che collaborano per fare funzioni come poteva essere la solidarietà organica di Durkheim, no? La società è un tessuto di rapporti che non sono soltanto strumentali, o forse sono strumentali ma a un livello talmente profondo che non li chiamerei più neanche strumentali. Ovvero sia la società è un tessuto di persone che si fidano le une delle altre e su questa fiducia cercano di andare avanti. Fondano la loro capacità progettuale, fondano le loro prospettive, fondano i loro sogni, fondano tutto questo su un tessuto che non è fondamentalmente razionale. La razionalità viene dopo. La razionalità spesso e volentieri viene come derivata, se vogliamo essere in qualche misura paretiani. Quello che c'è sotto fondamentalmente è che noi ci fidiamo che le cose siano quello che sembrano, che le cose vadano nel modo in cui dovrebbero andare. Di nuovo, noi gestiamo il tutto in un regime costante di aspettative. Allora noi facciamo finta che, facciamo come se, abbiamo detto. Questo non vuol dire che le cose debbano lasciarsi andare come vanno, perché ovviamente ci sono delle soglie naturalmente sulle quali dobbiamo discutere, però vuol dire anche che probabilmente ci saranno delle condizioni in cui vanno un po' meglio e delle condizioni in cui vanno un po' peggio. Perché? Perché chiaramente, se ci fate caso, l'aspettativa è qualcosa che funziona un po' a un certo effetto valanga. Nel momento in cui io vedo che gli altri fanno quello che devono fare, sono più motivato a fare quello che devo fare nei loro confronti, no? E questo rinforza il vincolo di fiducia, perché vedo che c'è una conferma, la fiducia è stata ben riposta, no? Come si dice nella lingua. Per cui il fatto che la fiducia sia stata ben riposta mi spinge a azzardare di più, perché allora se ho fatto un passetto così e le cose sono andate tutte bene, allora forse posso provare a farne uno un po' più ampio, posso fare un progetto più complesso, posso rivolgermi a più persone, posso espandere il mio modo di ragionare e di agire, no? Viceversa, se io faccio un passetto così e su quel passetto così 4 dei 5 che dovevano fare delle cose non le fanno, io chiaramente comincio a ridurre, dico vabbè, allora devo contare solo su di me oppure su quei pochi che conosco e che so essere affidabili. Vuol dire che il mio agire, come vedete, quel famoso agire che abbiamo visto essere uno degli oggetti centrali della sociologia, è condizionato fortemente dal clima di fiducia che esiste in una società. Cioè più in una società c'è fiducia nei confronti di tutto, e adesso vedremo in che senso intendo questo tutto, più ci si vive bene, perché effettivamente la progettualità ha una alta percentuale di successo. veramente quando succede qualcosa che non quadra, succede perché è successo qualcosa di strano, non è perché quasi la prassi, perché il come si chiama, il camionista si è fatto di cocaina, oppure quell'altro è andato a dormire, non si è più svegliato, non gliene fregava niente, eccetera, eccetera, tutte le varie cosette con le quali siamo invece confrontati quotidianamente noi. Allora, secondo voi la fiducia da questo punto di vista è un fenomeno che noi possiamo analizzare a quale dei livelli d'analisi sociologica? Che vi ricordo essere micro, meso e macro. Mi è parso di sentire un borbottio. Non so se aveva a che fare con la domanda o meno, potrebbe essere carino. Chi ha detto? Devo cominciare a interrogare come a scuola? Francamente io me lo risparmierei, se devo essere onesto. Se no c'ero andato a scuola, che probabilmente forse era più rilassante in qualche modo. Ci spieghi come, va, che questo è interessante. Allora, dice la vostra collega che parte dal livello micro per arrivare al livello macro. Allora, dunque, tu siamo passati a livello micro o a livello meso adesso? Arriviamo anche a livello macro?
Sì, secondo me.
Ci fa un qualche esempio?
Per quanto riguarda la fiducia, quindi è tutta la prima. Comunque, nel caso, dell'Italia, per fare un esempio, la fiducia che potrebbe dare gli italiani in la fondazione di questo nuovo governo, quindi la fiducia che potrebbe avanzare di tasse,
però questo continua ad essere un livello meso, perché parliamo degli italiani verso il governo, quindi praticamente tra soggetti e istituzioni.
Per quanto riguarda il mondo,
no, non serve allargarsi, possiamo andare a livello macro sociologico anche in Italia senza arrivare al mondo effettivamente. Però per esempio stato chiesa, sì, diciamo che è uno degli esempi che eviterei personalmente, però insomma diciamo che va bene, nel senso che per esempio avete sentito più o meno quello che diceva la vostra collega? Riprendendo il suo esempio, per esempio potremmo dire che la comunità europea potrebbe aver fiducia che il governo italiano riesca a fare una serie di modifiche, no? Per esempio parliamo, non so, la mozzarella di bufala, vogliamo prendere un esempio del giornale. Chiaramente lì parliamo evidentemente di fiducia, ma parliamo anche evidentemente, non so se avete letto fra le righe, ma parliamo di una fiducia che non c'è. Voglio dire, se cominciate a analizzare i comportamenti anche macro con quest'ottica, vi renderete conto immediatamente che il mondo non si fida di noi, e fa pure bene, niente da dire in proposito. Il mondo non si fida assolutamente dell'Italia, perché l'Italia non è affidabile, semplicemente. No? Perché le procedure non vengono mai applicate, perché le leggi non vengono mai applicate, perché i trattati che vengono sottoscritti non vengono applicati, non si fanno i regolamenti, tante cose. Quello non è un problema micro, non so se mi spiego, è un problema decisamente o meso o macro, perché è chiaro che dal punto di vista meso qual è la mia aspettativa in quanto cittadino? Che se un governo prende un impegno facendo una legge, quella legge diventi applicabile in qualche momento. Invece voi probabilmente non lo sapete, ma perché una legge diventi applicabile occorrono 52 passaggi amministrativo-burocratici, 52 sono tanti. Allora, tra il fatto che io ho fatto la legge e il momento in cui questa legge diventa effettivamente esecutiva, passano il porto delle nebbie, non abbiamo idea. Stesso ragionamento con la giustizia. C'è la certezza del diritto? Come no? Allora, se qualcuno fa qualcosa, teoricamente dovrebbe pagare un certo tipo di pegno. Tanto per dirne una, prendiamo Callisto Tanzi, che va bene da molti punti di vista come esempio in questo caso, no? Allora, Callisto Tanzi cosa ha fatto? Ha truffato centinaia di migliaia di persone per un ammontare di milioni di euro. Tu cosa ti aspetti? Che come i suoi omologhi americani venga preso, processato e mandato in carcere, perché gli americani hanno tanti difetti, ma dal suo punto di vista sono molto meno problematici di noi. E invece noi vediamo Callisto Tanzi che cosa fa? Chiama come testimoni tutti quelli che qui ha rubato i soldi. È peculiare a dir poco, no? Allora che succede? Che l'industria è estera, che voleva fare affari con la Parmalat perché gli sembrava un'industria affidabile, quando legge questa cosa dice: sai che c'è, io col cavolo che gli do i soldi miei alla Parmalat, perché quello me li ruba e poi non mi dicono più niente da nessuna parte. Quindi gli investitori esteri in Italia non investono. Questo problema non lo tratta quasi mai nessuno durante le varie campagne, perché è un po', come dire, disagiato farlo, però non investono perché? Perché sono anni che abbiamo delle politiche di governo che sono assolutamente scandalose. Al resto del mondo interessa, a noi pare di no, per cui vabbè, lasciamo perdere. Però è chiaro che questo costruisce cosa? Un clima nel quale non si vive bene, per non dire di peggio, no? Però è anche chiaro, come vedete, che il problema della fiducia non è un problema mio. È un problema che va percepito differentemente ai tre livelli, perché a livello di microsociologia evidentemente il problema della fiducia è centrale, perché voi fidate che io faccia un certo direzione, io mi fido che voi facciate un certo tipo di preparazione, e qui si può anche ridere, però comunque diciamo che insisto a fidarmi, eccetera eccetera, voi vi fidate che i vostri genitori vi trattino in un certo modo, che i vostri compagni o compagne facciano delle cose, che i vostri amici, quello che vi pare, sono tutte cose importanti, ma la fiducia non rimane solo lì. La fiducia è anche il fatto che voi veniate all'università, è anche il fatto che voi votiate, è anche il fatto che voi andiate in macchina senza pensare che qualcuno vi investa così a piffero perché è ubriaco, tutta una serie di cose che non sono necessariamente legate al singolo, ma potrebbero essere legate all'istituzione della pubblica sicurezza, potrebbero essere legate all'istituzione economica, all'istituzione politica. Quindi evidentemente voi avete costantemente un rapporto di fiducia con l'istituzione, no? Prendete quelli che hanno comprato i famosi bond Parmalat, tanto per rimanere in tema. Non l'hanno comprato in via di massima perché avevano fatto degli studi accuratissimi e sapevano che era un ottimo affare. L'hanno comprato perché sono entrati in banca, sono andati a uno sportello, hanno detto: di che cosa compro? E perché l'hanno detto? Perché si fidavano di quello che stava dall'altra parte dello sportello. Perché altrimenti tutte cose non le fai. No? Allora quello dall'altra parte dello sportello cosa ha fatto? Ha strumentalizzato la fiducia che era quasi istituzionalizzata in quel rapporto e l'ha truffata. Perché le banche sapevano perfettamente che Parmalat non era affidabile, che ne dicano. Come sapevano perfettamente che i bond argentini erano una carta straccia e nient'altro. Eppure l'hanno venduti a Popolo e Paese, perché mica potevano rimetterci loro, molto meglio che ci rimettiate voi. Per cui chiaramente, come vedete, il problema di fiducia è un problema costante. Allo stesso modo, come vedete oggi, come vedremo nell'articolo che vi faccio leggere la seconda ora, il problema della fiducia non è più soltanto un problema mio nei confronti della banca, ma è un problema della banca con l'altra banca. È un problema della banca centrale con tutte le banche sottomesse, è un problema della Federal Reserve americana, è un problema degli investitori cinesi, è un problema generale. Capite? Quindi tutto, come vedete, si regge sulla fiducia. Senza fiducia non c'è niente. Perché di fatto noi non possiamo avere nessun tipo di legame completamente noto. Come vedete, il problema parte da lì, dal fatto che noi non siamo in grado di prevedere. Se non siamo in grado di prevedere, quella soglia di imprevedibilità io la devo coprire con la fiducia, se no non agisco, se no sto fermo.
Allora nel momento in cui io mi chiedo del tutto,
Oh, allora, dice la vostra collega, nel momento in cui io mi fido di tutto divento ottimista. Il problema non è così semplice, tendenzialmente e teoricamente potrebbe esserlo, però di fatto, come vedete, qui è in ballo una fiducia che non è neanche più personale. Non so se mi spiego. Cioè c'è una grossa parte di fiducia personale, ma non è che lei è ottimista perché va a prendere l'autobus. Non so se mi spiego.
No, però nel momento in cui io vado a prendere l'autobus sono ottimista e spero che non succeda niente.
Oh, esatto, sì, quello è l'ulteriore, però il fatto che lei prenda l'autobus comunque è una questione di fiducia, non so se mi spiego. Ecco, e quella è una fiducia che in qualche modo va rimossa dal concetto dell'ottimismo, non so se mi spiego. Cioè dobbiamo, come vedete, il problema dell'analisi della fiducia che ci porta, come di tutte le analisi di questi oggetti, che ci porta a dover fare dei discrimini, perché è evidente che ci sono una serie di fiducia in ballo, no? C'è la fiducia che io do spontaneamente, quella che in qualche modo mi viene data o meno nel momento in cui nasco, ma ce n'è un'altra che in qualche modo è necessaria, perché io non ho altre alternative, come diceva giustamente il vostro collega, non posso, capite, controllare. Allora vi faccio un altro esempio. Che ora è, scusate? Bene, allora prima di cominciare a vedere l'articolo volevo leggervi un passaggio che ho trovato ieri in un libro che sto studiando, che è abbastanza interessante e dovrebbe chiarire abbastanza le idee in proposito. Il libro si chiama L'era dell'accesso, se dovesse interessarvi potrebbe essere una buona lettura, è di uno che viene chiamato futurologo. Io futurologo personalmente la detesto come etichetta, però effettivamente questo è un analista di processi e di dinamiche abbastanza interessante, si chiama Jeremy Rifkin, forse l'avrete sentito nominare, Rifkin, R-I-F-K-I-N. E normalmente scrive cose molto intelligenti, per esempio lo troverete citato anche nel mio libro a proposito di una cosa sull'Europa, sta trattando con molta attenzione il problema delle energie alternative, in particolare dell'idrogeno. Insomma, devo dire che è un personaggio abbastanza lungimirante, in effetti, ecco, a differenza di tanti altri che scrivono solamente cose così di moda. Saranno nostri colleghi o saranno... Sì, eh? Vabbè. Allora, ad ogni modo, tanto per chiarirvi un po' cosa intendiamo quanto il problema della fiducia sia importante, vi leggo questo breve passaggio. Allora, il libro, come vi dicevo, si chiama L'era dell'accesso. La tesi forte del libro, che è una cosa sulla quale varrebbe probabilmente la pena di riflettere, è che stiamo abbandonando il regime della proprietà privata. Non in un modo marxiano, ma per altre vie, nel senso che sottolinea Rifkin che oggi tendiamo più che altro a utilizzare dei beni per un certo periodo più che possederli, no? Quindi prendiamo case in affitto, prendiamo auto in leasing, compriamo degli abbonamenti su internet che ci permettono di leggere delle cose per un mese e poi non averle più. Quindi che cosa sta succedendo in pratica? Che quella che era una dinamica che è stata considerata fondamentale per 2500 anni di società umana, ovvero sia il fatto che l'uomo ha degli istinti acquisitivi, sembra stia cambiando. Chiaramente, dice Rifkin, se cambia questa base della società, cambiano anche altre cose. Avremo dei comportamenti che non sono più quelli a cui siamo abituati, avremo delle istituzioni che dovranno essere riviste, avremo una serie di smottamenti culturali, se vogliamo. Ora, il problema è chiaramente questo: è vero che la proprietà è soltanto un problema culturale, quindi è soltanto un qualcosa che può essere modificato tranquillamente, o ci sono anche altri investimenti? È chiaro che se ragioniamo in un'ottica immaginale e simbolica, per esempio il problema della casa si rivela essere molto più complesso che non il possesso di quattro mura, tanto per dirne una, no? In Italia sappiamo benissimo che la macchina è tutt'altro che semplicemente un mezzo di trasporto, magari fosse semplicemente un mezzo di trasporto, è una manifestazione del sé all'esterno, spesso e volentieri. Ad ogni modo, cosa ci dice Rifkin? Che una delle conseguenze di questo tipo di andamento è che la cultura sta diventando sempre più merce, chiaramente. Cioè, nel momento in cui io compro dei processi, compro delle esperienze, compro degli stimoli, a quel punto chiaramente tutto ciò che io vivo, tutti i modi in cui io vivo, diventano mercificabili e vendibili. Pensate semplicemente al turismo, no? Io pago per andare in un falso villaggio originale thailandese, farmi servire del tè da falsi selvaggi, che non sono più selvaggi per niente ma sono stipendiati ad hoc, e via discorrendo. E quindi, insomma, c'è di che riflettere, ma questo è soltanto uno dei problemi, perché quello che ci dice Rifkin invece è un po' più interessante dal nostro punto di vista. L'assorbimento della sfera culturale in quella economica segnala un cambiamento radicale nelle relazioni umane, con conseguenze devastanti per la civiltà del futuro. Oh, vi ricordo che questo si inserisce anche in quello che abbiamo detto ieri a proposito dell'azione razionale rispetto allo scopo, che discorrendo. Dagli albori della storia a oggi, la cultura ha sempre avuto la priorità sul mercato. Le persone creano comunità, costruiscono elaborati codici di comportamento, trasmettono significati e valori condivisi e costruiscono rapporti di fiducia in forma di capitale sociale. Solo se la fiducia e lo scambio tra gli individui sono ben sviluppati, le comunità si dedicano al commercio. Se ne deduce che la sfera economica è sempre stata derivata e dipendente da quella culturale. Questo perché la cultura è la sorgente da cui provengono le norme di comportamento condivise. Sono tali norme che a loro volta creano un ambiente affidabile dove commercio e scambi possono avere luogo. Vi faccio presente che Rifkin è americano ed è tendenzialmente un liberista. Quindi stiamo parlando di uno che teoricamente non dovrebbe dire le stesse cose che dico io. Il fatto che le dica è abbastanza indicativo. Nel senso, come vedete, messo in modo piuttosto limpido, trovo. Il problema è questo, però sia l'economia esiste e funziona soltanto se c'è fiducia, non può prescinderne, perché l'economia a sua volta si fonda sulla fiducia, si fonda sul fatto che io penso che i miei partner facciano quello che devono. Non so se vi ricordate quello che abbiamo detto a proposito dell'industrializzazione, no? Abbiamo detto che l'industria ha bisogno di materie prime in assortimento costante, ha bisogno di mezzi di trasporto, ha bisogno di rifornimenti di cibo, ha bisogno di costruzione di case, tutte queste cose. L'abbiamo messa soltanto da un punto di vista logistico, ma è evidente che non c'è soltanto il livello logistico, ma c'è anche il livello di fiducia, ovvero sia che quelli che devono mandare le materie prime le mandino. Che non ci sia nessuno sciopero improvviso per cui improvvisamente ti trovi senza la materia prima che ti serve per una settimana, che le scadenze vengano rispettate, che tu venga pagato. Tutte queste cose sono sì in qualche modo logisticamente strutturabili, ma non possono prescindere dalla fiducia. Non so se mi spiego. Cioè il pagamento 30, 60, 90, 120, non so se sapete più o meno come funzionano questo tipo di scadenze, via discorrendo, ma è difficilmente si paga cash subito, succede, ma è raro. Si paga dicendo ok, allora tu mi dai le cose, io te le pago fra 30 giorni, fra 60 giorni, fra 90 giorni, in modo che io intanto l'ho usato e l'ho venduto e con quello che ho guadagnato posso pagare. L'idea generale è questa. Ma è chiaro che se cominciano a saltare questi step, e io con che pago? No? E questo è quello che succede sempre in Italia. In Italia non c'è una volta che venga rispettato un pagamento, mai. In Italia se riesci a avere i soldi dopo un anno rispetto a quando dovevi averli, già è grasso che cola, sei fortunato, devi sopravvivere solo il primo anno, poi piano piano comincia a entrare nel giro. Però è chiaro che anche questo è un problema, perché il commercio, come dice saggiamente e giustamente Rifkin, si fonda su una serie di assunti che sono fiduciari, come il fatto che io ti faccia un assegno che non è scoperto, come il fatto che la carta di credito che sto utilizzando è quella mia, e via discorrendo, perché come dicevo ai vostri colleghi ieri, credete che il fatto che mi chiedano un documento sia in qualche modo una salvaguardia per il commerciante? Perché secondo voi il momento in cui io ho copiato una carta di credito non riesco a copiare anche una carta d'identità? Che problema ho? Oggi con i mezzi tecnici che abbiamo a disposizione, con i computer, il digitale, le stampanti laser, tutto il resto, io ci metto un attimo a copiare qualsiasi cosa, non ho bisogno di cose particolarmente difficili. Allora se io copio carta di credito e copio bancomat, non mi copio anche un documento che dica che io sono quello che ha la carta di credito? Devo essere stupido, che problema c'è? Quindi come vedete anche il gesto della richiesta di credenziali è sempre più ridicolo, è sempre più fiducia. È un gesto tradizionale secondo le categorie che dicevamo ieri di Weber, se lo analizziamo con un po' di attenzione, perché di fatto di razionale dietro non c'è nulla. Perché la credenziale, qualunque credenziale, è falsificabile. Non c'è assolutamente modo di venirne a capo, né c'è modo di scegliere o decidere un punto in cui la credenziale sia affidabile. Questo l'ha detto in tutte le lingue Umberto Eco ed è comunque un teorema filosofico oramai assodato da millenni. Cioè non c'è una prova di certezza, non c'è mai una prova di certezza, perché io posso risalire sempre oltre la prova che ho avuto e dimostrare che quella prova è falsa. So se avete visto i film di fiction, normalmente quando uno fa la spia non si limita ad avere un documento, ha una vita, ha dei database nei quali compare che lui ha fatto scuola in un certo punto, ha delle analisi fatte in certi momenti della sua vita, ha dei matrimoni, dei parenti, delle fotografie. Io quando è che decido che uno effettivamente è chi dice di essere? Come faccio? Non c'è modo. Anche il DNA potrebbe benissimo aver inserito un DNA falso nel database e scoprire che quella prova di DNA è effettivamente Paolo Rossi, quando invece chissà che diavolo è. Non c'è modo che io possa effettivamente assodare qualcosa, e questo è un altro dei soliti problemi della certezza. Cioè di fatto la certezza è qualcosa che decidiamo noi, non so se è chiaro, e più il clima di fiducia della società è solido, più affidabile, più tendenzialmente noi pensiamo di poter essere certi, perché di fatto se ci pensate la certezza è una sensazione, di nuovo non è un qualcosa di oggettivo. La fiducia è una sensazione di benessere, è una sensazione di tranquillità, è una sensazione di mancanza di ansia, laddove nella cultura contemporanea, come abbiamo visto, l'ansia è diffusa oltremodo, a giudicare dal numero di ansiolitici che vengono consumati, a giudicare dal numero di droghe che vengono consumate, a giudicare dal numero di stimolanti, integratori e tutto quello che viene consumato. È evidente che l'ansia è la nostra compagna di vita normale, ed è la nostra compagna di vita normale esattamente perché quel patto di fiducia, che è un patto non detto, è il famoso patto dell'ovvio, uno dei famosi patti dell'ovvio, è costantemente messo in crisi. Perché costantemente le piccole cose come le grandi, abbiamo parlato degli esperimenti di etnometodologia con voi, quelli di Goffman, sicuri? Avrei detto di sì. Vabbè, comunque, gli esperimenti di etnometodologia di Goffman, che cosa diavolo erano se non esattamente questo? Goffman si dedicava a dimostrare che l'ovvio è una costruzione, no? Allora diceva, se l'ovvio è una costruzione, a me basterebbe mettere in crisi anche un aspetto minimo dell'ovvio, per cui le reazioni diventeranno smisurate, perché se ne metto in crisi un piccolo aspetto, evidentemente questo si riflette su tutto il resto. Non serve che io neghi proprio il centro della questione, mi basta mettere in dubbio un piccolo punto. E lo faceva con delle cose che si chiamavano esperimenti etnometodologici, ovvero si mandava i suoi ricercatori in giro a rompere le palle al prossimo, detto proprio in parole povere. Nel senso che questi, per esempio, un giorno uscirono e andarono cercando gente che aveva bucato una gomma. E normalmente uno che ha bucato una gomma non è che sia nel migliore degli spiriti, no? Già sì per loro. Allora questi arrivavano dalla vittima della foratura e dicevano, che succede? E quello di solito rispondeva, una gomma a terra. E loro, ma anche le altre tre. Che non fa una piega da un punto di vista logico, no? Allora, lì che cosa succede? Perché c'era un problema? E spesso e volentieri questi venivano picchiati selvaggiamente. Non sto scherzando, no? Non solo perché quello era incazzato e diceva, fotti pure, ma perché il problema era che aveva dimostrato loro questo piccolo esperimento che la locuzione avere una gomma a terra ha senso soltanto se gli altri sono d'accordo con te quando la interpretano, perché di fatto tutte e quattro le gomme stanno a terra, non è che stanno dall'altra parte, non so se mi spiego. Quindi quello che gli era stato dimostrato a quello della foratura era che la lingua è una convenzione, nient'altro, non descrive nulla, non significa niente, perché dire una gomma a terra io lo capisco solo se so che cazzo significa in quella lingua, perché altrimenti posso dire perché effettivamente pure le altre. E lo stesso, andavano al supermarket e facevano il circuito del supermarket al contrario, cosa che non dovrebbe offendere nessuno, venivano picchiati anche lì. Perché? Perché la cosa implicita qual era? Che il fatto che tu stia facendo il giro del supermarket in un senso non ha nessun tipo di base se non il fatto che siamo tutti d'accordo nel farlo. Non c'è una sua logica, non c'è una sua necessità. Io potrei farlo al contrario. Voi pensate di stare in autobus, arriva uno e vi dice mi fa scendere, e voi vi girate e fate no. Se è così, è semplice. Capite? Perché quello ha un'aspettativa solida sul fatto che dicendovi mi scusi devo scendere, tutto è posto. Se tu non ti sposti, quello ci rimane come un tartufo, perché dice come? Capite? E quello è il punto, cioè il problema dell'ovvio, come vi ripeto, non è un problema apparentemente immenso, è un problema di stupidaggini, ma sono stupidaggini immense, perché nel momento in cui ti rendi conto che quel comportamento è così perché siamo d'accordo che sia così, tutti gli altri diventano così. Non ce n'è più nessuno che si salva, non c'è più niente che diventi certo. Perché? Perché se io ho voglia di non farti scendere, tu non scendi. Non sta scritto che le faccio scendere, perché? No, me va, sto qui. Allora, fine. Capite? Quindi questa cosa è destabilizzante, perché ci rivela quanto noi ci affidiamo ad aspettative, quanto noi viviamo con aspettative sempre, nel modo di parlare, nel modo di comportarci, nei comportamenti più bassi, più stupidi. Noi viviamo su un tessuto di aspettative, ed è il motivo, intanto ve lo anticipo perché sarà utile, per cui noi con l'altro, quello con la maiuscola, lo straniero, l'extracomunitario, abbiamo dei problemi enormi, perché lui è la negazione continua del mio senso comune, perché quello si comporta in altri modi, no? Allora che cosa tendenzialmente cosa ti dice in questi casi? È stupido. No, non è stupido, viene da un'altra parte, non sa di che parliamo, ragiona con altri canoni, per cui evidentemente io ho delle difficoltà di correlazione. Ma le mie difficoltà non sono semplicemente del non capirci. Le mie difficoltà sono che ogni suo oggetto mette in crisi tutti i miei assunti. Non so se è chiaro questo. È un aspetto impressionante e continuiamo a trattarlo come se fosse una stupidaggine e i risultati si vedono. Perché poi alla fine ci sono i pestaggi, le risse, gli assassini e tutto quello che sta portando il tema in questione. Perché se noi continuiamo a far finta che sia semplicemente un problema di rapporti semplici, sbagliamo, perché nulla è semplice. Capite? Questo detto così al volo, ma tanto lo riprenderemo estensivamente. Allora, a questo punto invece l'articolo che vi ho girato. L'articolo che vi ho girato lo trattiamo di nuovo come l'altra volta, però sì, avete un quarto d'ora di tempo per leggerlo un paio di volte. Oggi cominciamo a essere un po' più stringenti, nel senso che se nessuno dice niente interrogo proprio direttamente, per cui trovate qualcosa da dire, perché potrebbe essere il vostro turno, come dire, rispetto alle famose legittime aspettative. Ok? Prego. Non potete anche non focalizzarvi sui tecnicismi, perché ci sono alcune cose, se poi volete che vi spieghi qualcosa di più specifico sui vari meccanismi, fondi, eccetera, eccetera, quello che conta è il senso dell'articolo più ampio, insomma. Direi che tutto sommato potremmo anche cominciare, o avete bisogno di qualche altro minuto? Trattandosi di un articolo un attimo più breve dell'altro, insomma dovremmo esserci più o meno. Qualcuno vuole fare qualche osservazione salvando gli altri da un rischio di una chiamata in causa, oppure devo procedere come se avessi il registro? Soprattutto vi richiamo l'attenzione, come diceva giustamente la vostra collega, sul fatto che effettivamente dire depressa di una banca teoricamente non dovrebbe aver senso, perché parliamo di un'istituzione la quale pretende di muoversi secondo schemi di riferimento razionali e scientifici. La depressione non rientra in queste cose, teoricamente. Come avrete visto dal testo dell'articolo, però, di scientifico non è che ci sia molto, nel senso che a tutt'oggi non abbiamo ancora la più pallida idea di quanti siano i debiti che sono stati accumulati con queste simpatiche strategie, né chi dovrà andarli a pagare, perché hanno costruito delle ingegnerie finanziarie talmente complesse che anche loro non sanno più chi è che ha i debiti, chi non ce l'ha, chi l'ha comprato, chi ci guadagnerà, chi non, e via discorrendo. Chiaramente questo cosa vuol dire? Con quale strumento teorico che abbiamo usato fino adesso lo interpretiamo questa storia?
In grado di prevedere, perché spesso nell'articolo si trovano espressioni, seppure non escludendo ulteriori fallimenti, nessuno saprà quindi torna questo problema di mente.
Ok, quindi diciamo che l'articolo possiamo leggere effettivamente alla luce della categoria di certezza, no? Certezza pretesa ma non, no, realizzata,
poi cercare,
anzi,
di
diciamo,
coprire comunque questa soglia di imprevedibilità con la fiducia, perché qua dice terminate le sorprese, però comunque è fiducioso, perché non è
ottimo. Quindi anche, come vedete, lo stile stesso dell'articolo convoglia una serie di come dire, dimensioni che non hanno nulla di razionale. Ora vabbè, è un articolo dell'Espresso, non è un articolo scientifico, e siamo d'accordo. I dati però da un certo punto di vista sono incontrovertibili, come d'altronde anche i comportamenti delle grandi istituzioni finanziarie. Come avete letto, la Federal Bank non sa che cosa stia facendo, stanno dando i numeri, non sono assolutamente in grado di, non sanno quello che devono fare. Ora, il non sapere cosa devono fare della Federal Bank americana è problematico, perché capite che ha un colpo sulla fiducia planetaria, non soltanto americana, perché la Federal Reserve è, diciamo, in qualche modo l'istituzione di riferimento, no? Quella alla quale tutto il resto del mondo guarda per dire come stiamo, andiamo bene, andiamo male, la recessione, ci conviene comprare, non ci conviene. Non di più, vi dirò di più. Voi forse non lo sapete, ma Merrill Lynch, JP Morgan e Morgan Stanley, che sono gruppi che sono menzionati qui, e io qui devo dire che so che non è carino, ma sto godendo veramente esageratamente questa cosa, sono quelli che danno le pagelle. Ora non so se voi lo sapete, ma tutti i vari tipi di debito, tutte le istituzioni, tutte le industrie hanno dei voti che vengono dati loro dalle cosiddette istituzioni indipendenti. Allora, se tu hai le famose 3A, sei affidabilissimo e comprare i tuoi titoli è un'idea geniale. Se hai 2A un po' meno, se hai la B, se hai la C, lasciamo stare. Poi ci sono i famosi bond spazzatura, che sono quelli in cui rischi e se sa. Chi li dà questi voti? Loro. Quello è il bello. Cioè Morgan Stanley, JP Morgan, sono quelli che stanno da anni dando i voti al resto del sistema finanziario. Quindi, al di là della soddisfazione di vederli finalmente con la faccia nella polvere, perché li ho sempre detestati, il problema è che loro sono quelli che fanno la fiducia nel sistema finanziario. Cioè tutto il resto del mondo, Russia, Cina, Thailandia, tutti, Brasile, chi ve pare, Nepal, guardano a questi qui per farsi dire se qualcuno è affidabile o meno. Ora, con che criterio noi continuiamo a rivolgerci a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Merrill Lynch, quando sono i primi a non sapere che cosa stanno facendo? Non so se vi rendete conto dell'importo della questione. Cioè qui la situazione è catastrofica. Perché siccome, come abbiamo detto, tutto il gioco della finanza si regge esclusivamente su patti di fiducia. Perché non c'è nient'altro. Non c'è se voi andate a leggere la vita dei broker, vi diranno che loro vanno a fiuto. Possono studiare tutti i grafici che vi pare, possono avere tutte le tabelline che volete, ma se i grafici e le tabelline arrivano al momento sbagliato del mercato, tu lì non guadagni. Anche se l'industria è solida, anche se è un'idea geniale, anche se il prodotto è fantastico, se il mercato è sfiduciato non va da nessuna parte. Se il mercato è contento, come accade spesso e volentieri, forse anche perché pippano tanta coca, anche le start-up più idiote, come è successo con l'ultima bolla di internet, da un giorno all'altro arrivano al 400% della capitalizzazione. Senza che ci sia nulla, non so se vi rendete conto, cioè questi arrivano e dicono guarda, ottima idea, fanno le azioni e quelle azioni dall'oggi al domani valgono 400 volte tanto, sull'idea. Dopodiché, spesso e volentieri, per dare i denti, perché succede continuamente, capite? Quindi il punto della questione è, uno, che la categoria di certezza è fondamentale. Due, che la categoria di fiducia è fondamentale. Tre, che entrambe sono a pezzi. Oggi come oggi, cioè, tutto questo parlare di difficoltà della macchina Europa, difficoltà della macchina Italia, eccetera, 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 in qualche misura, non dico che non abbiamo anche noi i nostri motivi e le nostre colpe, però in qualche misura è assolutamente coincidente con un problema a livello planetario. Perché uno degli aspetti della globalizzazione è che se tu fai un botto in America oggi, non si limitano a pagare gli americani, paghiamo tutti. Non so se questo è chiaro. Questo è il concetto che troverete nel libro di Morin espresso come comunità di destino, che è una cosa sulla quale dobbiamo cominciare a entrare, perché se non lo capiamo rapidamente è troppo tardi. Comunità di destino vuol dire che oggi come oggi il pianeta è la famosa barca sulla quale siamo tutti. Non possiamo dire che è un problema dei brasiliani, che è un problema degli indonesiani, che è un problema degli australiani o di qualcun altro, perché i loro problemi sono i nostri. E questa cosa va, come dire, metabolizzata a livello etico. Non soltanto strumentale, cioè le categorie durkheimiane a questo punto non servono più a niente, perché se tu sei bravissimo, hai messo a punto, come fanno per esempio gli scandinavi, tutta una serie di meccanismi per i quali le tue industrie non sono più inquinanti e tu hai un tasso di smaltimento dei rifiuti all'85%, eccetera eccetera, però l'aria ti arriva dall'India, dal sud-est asiatico, da noi, dal Marocco, dove è un casino infernale, respiri uguale esattamente come prima, non è servito a nulla. Hai dato il bel buon esempio, ma a te non ti cambia nulla. Qualcuno sarà meglio perché tu hai fatto un certo casino e l'aria che fai tu la respirano loro. Però non so se vi rendete conto, non c'è verso di limitare le azioni ormai. Siamo in un contesto planetario e come tale dobbiamo ragionare, anche perché il pianeta quello è. Non credo che potremo migrare in 6 miliardi da qualche parte. Se per caso succederà, se ne andranno i famosi ricchi, e buon pro gli faccia, perché vorrei tanto vederla una società soltanto dei ricchi, me la sogno di notte pure quella, però comunque quelli che restano avranno un problema, nel senso che noi siamo qui. Per cui ci sono altri spunti? Bene, diccela. Dove, scusami? Pagina? Pagina, prima pagina, sotto il ritratto di Bernanke, che è giustamente interdetto, come si dice. Sì, tra l'altro vi rendete conto, no? Esatto, il problema è esattamente questo, ovvero sia che questi si chiamano gli uni con gli altri per sapere che cosa dovrebbero fare, perché di fatto non sono assolutamente in grado, no? Per esempio, ecco, vedete, la pagina, nella sempre la stessa pagina 122, all'inizio della terza colonna, cosa dice? La maggiore banca europea aveva retrocesso da buy a neutrale il rating della Goldman Sachs, della Lehman e della Bank of New York. Che vuol dire? Questi rating, cosa che dovreste sapere tutti, perché oramai, ragazzi, è fondamentale saperlo, non è che a me diverta dirlo, però insomma, sono i consigli che queste banche danno agli operatori del mercato. Allora, se ti passano da buy a neutrale, è una catastrofe, neutral, vabbè, insomma, comunque quello, è una catastrofe, perché che significa? Significa che mentre quel titolo conveniva acquistarlo perché avrebbe portato profitto, a questo punto non si sa più che cosa può fare, neutrale. Non è detto che perdi, ma non è manco detto che guadagni, per cui capite che tutti i vari flussi finanziari che prima andavano ad acquistare quei titoli non ci vanno più. Per cui dal punto di vista dell'istituzione che viene retrocessa nelle graduatorie è una catastrofe. E le nostre istituzioni, se Dio vuole, sono tutte delle... uno dei motivi per cui vi dicevo che non viene nessuno a investire in Italia è che noi non abbiamo 3A, quasi nessuno. Ovviamente, perché quando quelli vanno a fare due conti e scoprono che il consiglio di amministrazione è fatto da tutta gente che dovrebbe essere teoricamente avversario e concorrente, e invece sono tutti quanti amici e si trovano nei vari consigli di amministrazione e vanno a pranzo insieme, e quello dice, beh, ma che criterio io darei dei soldi a questi? Noi li diamo, giustamente, perché... Lasciamo perdere. Altre sottolineature stilistiche? Dici? Certo. Diciamo che da questo punto di vista dobbiamo effettivamente riprendere un po' anche quello che vi dicevo in altri casi, ovvero sia che c'è una diretta responsabilità nostra anche, no? Nel senso che se nessuno chiede informazione, i giornali tutto sommato non la danno, perché dice, dai, che c'è, chi se ne frega. Fa comodo a loro, ma fa anche comodo a noi saperlo. Quindi dovremmo in qualche modo pretendere di avere un'informazione comprensibile, perché, ripeto, qui già più o meno ci si muove, ma ci sono una serie di articoli, una serie di commenti che se non sei uno che ha studiato perlomeno un paio di lauree di economia non lo capisci che cosa stanno dicendo, perché c'è verso. Allora la pretesa dovrebbe essere quella di avere un'informazione comprensibile, perché dato che i soldi sono i nostri, no? Sempre questo piccolo assunto. Siccome io pago, tu mi devi spiegare che cosa compro, perché se no che cosa c'è in ballo? Vediamo se siete lesti. Se io non so quello che compro, perché compro?
Infatti questo che volevo mandare qui, ad esempio, no? Io non so di cosa si tratta, però parlo di quelle banche di fare debiti con la Fed, offrendo come garanzia proprio la
Mortgage-backed Securities.
Che cosa rivendono, se è una...
Allora, la mortgage backed security sono i mutui subprime, praticamente, ovvero sia, sono dei titoli affidabili perché sostenuti da ipoteche. Ora, abbiamo visto che le ipoteche lasciano un po' il tempo che trovano, fondamentalmente. Per cui, il problema però è questo, nel momento in cui ti si cominciano a dire delle cose che di fatto non dicono nulla, perché tu alla fine a un certo punto rinunci perché ti senti cretino, e dici, vabbè, ok, mi fido, ma hai detto una sfilza di cifre, una sfilza di sigle, una sfilza di termini in lingue che non capisco, a quel punto mi fido. Come vedete il problema è sempre lì, ovvero sia la mancanza di informazione è uno strumento per sottomettere il cliente, perché il cliente non ha altra opzione che fidarsi, perché non lo sa che cosa sta costando, capite? Nel momento in cui non lo sanno neanche loro, figuratevi a che livelli di fiducia siamo arrivati, perché tu che cosa speri? Che quello che si sta vendendo un progetto, un prodotto, sappia quello che sta facendo. Quando scopri che lui non lo sa, è il primo lui che l'ha fatto e non lo sa, a quel punto capite che comincia a diventare problematico, ma io che cosa ho comprato? Abbiamo una serie di casi in Italia, di cui ci sono una serie di inchieste, sempre sull'Espresso, che è l'unico, io vi spiego perché uso l'Espresso, perché è l'unico settimanale che fa ricerca fondamentalmente, non ne ho trovati altri, non posso leggere tutta l'edicola perché non gliela faccio, per cui questo è quanto, insomma, tendenzialmente non utilizzo articoli che abbiano una particolare inclinazione politica, però di fatto non ci sono altri settimanali che fanno inchieste, non siamo rimasti abbastanza maluccio da questo punto, tanto per cambiare da questo punto di vista. Allora, una delle inchieste dell'Espresso è stata quella di una delle ditte più fiorenti del sud, che era la Divania, se non sbaglio, che è fallita recentemente per il problema dei subprime, perché pure a lui hanno venduto una serie di prodotti che dovevano essere quelli famosi per i quali ti davano tanti soldi subito e poi dopo li restituivi con molta calma, cosa che sempre è stata un po' così peculiare, e invece era una truffa assoluta. Ma non solo l'hanno truffato da un punto di vista della fiducia, l'hanno truffato anche da un punto di vista pratico, nel senso che gli hanno attribuito dei contratti che non aveva sottoscritto, hanno firmato carte false, hanno fatto tutta una serie di comportamenti che sono esattamente ciò che non ti aspetteresti da una banca, perché di fatto, ragazzi, la banca è nella nostra società l'incarnazione della fiducia, perché siccome è l'emanazione diretta, il contatto diretto, il terminale dell'istituzione economica, che nella nostra società, che ci piaccia o no, è l'istituzione centrale, la banca vive di fiducia. Nel momento in cui il cliente non si fida più dalla banca, non va più a depositare una lira, e non ne risente soltanto la banca, ma ne risente l'intero sistema economico, ovviamente. Allora, se volete fare qualcosina nel frattempo, l'articolo lo avete, se volete costruirci sopra qualcosa di più sensato da dire giovedì, sono a vostra disposizione, ok?